Sentite il sonoro su Facebook, cioè sentite Facebook che entrano dentro le diciamo così, cioè, sì, sì, cioè, quindi voi sentite il mio sonoro, no? Su Facebook, penso di sì. Allora, poi abbiamo Rinascita post-sisma, Quaroli punta sulla pedemontana. Poi crack Moncaro, scontro frontale, il ministero contro i giudici. Tra il ministero e il tribunale per gestire la liquidazione della cooperativa di Monte Carotto, affossata da 38 milioni di debiti. L'eurodeputato Ciccioli dice: il ministro Urso impugnerà la sentenza di fallimento. La questione è in punta di diritto e vede coinvolti da una parte i curatori nominati dal giudice, dall'altra il commissario governativo. In mezzo un destino tutto da scrivere per l'azienda e i soci. Poi abbiamo da San Severino: shock per la morte di Dian, volato in cielo a 7 mesi. Cordoglio a San Severino, un piccolo angelo, suo cuoricino ha smesso di battere al Salesi. Queste cose che... ecco, cose che mi indurrebbero a, no, a dire: signori, fermiamoci qui, andiamo a casa, perché non è il caso di continuare. Quando si perde un bimbo di 7 mesi, pensate allo strazio dei genitori, dei parenti, no? Ma lo strazio di tutti noi, una vita di 7 mesi. Perché si è fermato questo povero cuoricino, no, di questo bambino che magari cominciava a sorridere, giocava, no? E vabbè, come volete. Allora, intanto vi informiamo che è tornata l'ora solare, quindi un'ora indietro il lancetto dell'orologio. Abbiamo tutti finalmente dormito un'ora in più questa mattina, ce ne avevo proprio bisogno. E poi la pagina interna del Corriere Adriatico è: le croci azzurre e bianche martedì saranno sfrattate. Qui siamo a Recanati, Porto Recanati, e questo è l'annuncio di Michelini, che esulta. Michelini è una persona che secondo me gode di poche simpatie, perché non riesce a essere empatico con nessuno, no. Vi comunico che il 29, visto che ci sono dei soggetti che qua là su e giù, no, dopo finalmente potremo, voglio vedere a chi la fidate, se effettivamente avete degli acquirenti nell'immediato oppure se è semplicemente un braccio di ferro e di dispetto nei confronti di chi almeno voleva tentare di riportare al Porto Recanati una sede di una croce come c'era prima, quella azzurra. No, niente, hanno fatto del tutto, perché tanto senza l'aiuto del comune, che addirittura aveva fatto una procedura di sfratto, di recupero dell'immobile, dove vuoi parare? Ti devi occupare ora di poter trovare una nuova sede, magari pagare un affitto e ricominciare da capo. Io sarei dell'idea di fare una sottoscrizione a Porto Recanati, no, di cui Radio R potrebbe essere patrocinante, per poter ottenere fondi per mettere in piedi una sede di una croce bianca, una croce azzurra, come storicamente questa, quella azzurra, aveva Porto Recanati, rendendola autonoma e facendo un servizio sul territorio che era veramente molto utile. E ne sa una cosa Loretta Zazzetta, no? Che su questo ha molto, si era molto impegnata nel corso degli anni. Schianto in autostrada, 2 giorni, finisco a Torrette, qui siamo a Porto Recanati. Poi studenti alla scoperta della filiera dell'olio, un articolo che hanno rispolverato dalla naftalina. Poi Porto Recanati, manutenzione straordinaria dei fossi, lavori al via, interventi pure a Scossicci dopo l'ultima mareggiata. Nelle pagine interne del Corriere Adriatico andiamo a Osimo, i fondi del Natale con quelli post alluvione, i latiniani scaricano il sindaco sgomenti. Un post da ma che vuole la dire? Un post fa presagire una frattura insanabile. Domani il consiglio è a rischio il numero legale. E io a questo punto, se fossi Pirani, ricomincerei da capo, rifarei le elezioni. A questo punto molto, i latiniani sarebbero penalizzati per quello che hanno fatto, perché si sono presi la responsabilità di abbattere questa giunta di centrodestra, e ricomincerei da capo, manderei in mano al comune un commissario, poi fra 6 mesi magari ricomincerei a fare una campagna elettorale senza più queste persone che mi hanno fatto perdere salute e tempo. scambiati per tombaroli, fidanzatini assolti. Dice: trovati con pietre e metal detector nella necropoli, multati perché c'era il Covid. Perché c'era il Covid. E qui siamo a Sirolo. Era così incredibile. A Osimo, vandali senza cuore, fioriere nel mirino, qualcuno li fermi. E vabbè, non c'avevo niente da scrivere. Allora, sul palco sfilano i 120 sportivi dell'anno, energia e orgoglio, il futuro della città. Poi qui siamo a Fabriano. Non mi sembra che ci siano altri interventi di rilievo, quindi possiamo andare adesso finalmente, nel senso che tocca anche il momento del Resto del Carlino. Il Resto del Carlino, andiamo all'edizione di Macerata, eccola qua, e la vediamo subito. Possiamo farlo pure? No, lo può fare soltanto chi è abbonato, e quindi chi sgancia, quelli che sganciano, capito? Lo possono fare soltanto quelli che sganciano. Allora, sembra che sia un pochettino più accelerato, perché il Carlino ha messo su una nuova grafica, non so chi gliel'ha fatto fare, però certi vantaggi ce l'ha, altri un po' meno. Allora, vediamo un po' la prima pagina del Carlino Macerata. Ricostruzione, il rebus delle risorse. Le associazioni di sfollati nell'anniversario del sisma. I terremotati rischiano di essere nuovi esodati. Poi si parla di lotta alla violenza domestica, corsia preferenziale per le vittime, sarà più facile, sarà più facile. Scusate, ho perso il tempo, rischio di esodati. Vabbè. E dice poi: lotta alla violenza domestica, ossia preferenziale per le vittime, sarà più facile denunciare. Eccolo qua, ho perso proprio completamente il punto. Poi Sferisterio, questa è la considerazione della domenica, il piccolo fondo dedicato agli addii di Gavazzani e Cavalli alla guida dello Sferisterio, firmato Giancarlo Falcione, che è un po' il caporedattore del Messaggero, del Carlino di Macerata. Investiti 1.400.000 euro, nuova vita per la casa dei custodi e giardini Diaz di Macerata, sarà un luogo per bambini e non solo, ingresso gratuito per un anno, poi si paga. La scienza per tutti, dice, inaugurato il museo del MUBI, del Museo della Biodiversità e Storia Naturale. Il mondo dell'arte piange John May, l'ultimo saluto al grande pittore. Siamo a Tolentino, mentre Cittanova è investito da un'auto davanti alla farmacia, grave a quanto pare un giovane di 47 anni. Croce bianca e azzurra, arriva lo sfratto del comune. Poi la Reganatese in campo per aiutare Jacopo. Sfida di Lucrezia Ercoli, la filosofia in piazza. Andiamo a dare un'occhiata poi ad altre notizie, e precisamente andiamo a vedere la pagina, se, eccolo qua, vediamo un po'. Allora, vediamo la pagina di Recanati, Porto Recanati, la vediamo subito, vabbè, non mi ci gira più di tanto. Allora, la pagina di Recanati, Porto Recanati, dice questo. Allora, vediamo, Recanati, formazione per tutte le età, la crescita è continua. Al via il nuovo anno accademico dell'Università Don Giovanni Simonetti, Mogetta ha illustrato i corsi, oggi l'aggiornamento è fondamentale. Raccolta fondi per Jacopo, cioè per Jacopo, qui gli è saltata una illunga, diciamo così. Si muove anche la Reganatese. Non so se è un difetto della pagina che io ho aperto o se proprio gli è mancato di essere saltati i caratteri. Poi abbiamo il PD sostiene il progetto del centro per l'autismo. poi interventi dopo il maltempo. Siamo a Recanati. Porto Recanati, lo andiamo a vedere subito. Che cosa dice su Porto Recanati? Eccola qua la pagina, ex Zanella, ora si passa allo sfratto. Ci pensa l'ufficiale giudiziario. Riqualificazione dell'area camper in piazza Mercato, c'è un bando del Ministero per avere fondi. Poi via la manutenzione dei fossi, sempre a Porto Recanati. Invece quello di prima, quella della riqualificazione dell'area camper in piazza Mercato, non riguarda Porto Recanati, ma Potenza Bicena. E invece da Porto Recanati abbiamo il libro di Raffaele Spiga, domani sera alla biblioteca Moroni. E questo è quanto. Se vogliamo dare un'occhiata alle pagine successive, che non ci sono, che mi sembra che non ci sia un granché, abbiamo su, vediamo, sì, non ci abbiamo un granché, a dire il vero. Abbiamo subito lo sport, quindi oggi il giornale carlino è povero, cioè non abbiamo la pagina di Osimo e altre pagine, forse la domenica hanno un'impaginazione diversa, anche se non gli costa niente prendo una pagina che, dell'edizione di Ancona e portarla a quella, no, a quella di Macerata. Se mai se abbiamo tempo dopo andiamo a vedere l'edizione di Ancona. Allora a questo punto non mi sembra che ci sia altro da fare. Allora, io ritornerei al Corriere Adriatico perché la morte di quel bimbo di 6 mesi veramente fa scoppiare il cuore. E allora io andrei a leggere questa notizia. Per leggerla dovrei naturalmente, eccolo qua, siamo a San Severino, dovrei e trovare la pagina, l'ho trovata, andiamo a leggerla con il cuore gonfio di dolore, ma dobbiamo leggerla. San Severino, un'intera comunità, quella settempedana, sconvolta dal dolore per la scomparsa del piccolo Dian Lami, di appena 7 mesi, il cui corpicino riposa ora nel cimitero di San Michele, dopo circa un mese necessario per espletare tutte le operazioni legate all'accertamento delle cause della sua morte. Dolcissimo bimbo dagli occhi chiari, figlio di una coppia di origine albanese, circa un mese fa accusò dei problemi che suggerirono ai due genitori, Ardian e Ana, di fare ricorso alle cure sanitarie. Nonostante il ricovero all'ospedale Salese ad Ancona, i sanitari non riuscirono a strappare alla morte il piccolo, il cui cuore ha smesso di battere il 24 settembre scorso. Dopo le complesse operazioni legate alla sua e alla necessità anche di appurare le esatte cause della morte, nei giorni scorsi i genitori hanno ricevuto l'ok per ricevere e riavere la piccola Salma per il funerale che si è svolto nella mattinata di ieri con rito civile al cimitero cittadino a cura dell'agenzia funebre Gli Angeli. I genitori e i parenti del piccolino si sono stretti in un composto silenzio, non ritenendo necessario fornire particolari sulla scomparsa della piccola creatura, che tuttavia ha destato profonda commozione in tutta la comunità settempedana. Ma io dico in tutta la comunità. Sì, ricordo il fatto di questo fatto, l'episodio di questa corsa del bambino all'ospedale Salesi per strapparlo alla morte, perché si era sentito male e aveva dei problemi che adesso noi non conosciamo, naturalmente non conosciamo. E dato che stiamo in questa pagina, non diamo una certa priorità, Allora, adesso vediamo di dare un'occhiata alla vicenda dello sfratto dell'ex Zanella, perché mi sembra che quest'altra sia una delle altre notizie importanti del giorno. Porto Recanati, è stata fissata per dopodomani alle 12 l'esecuzione dello sfratto delle associazioni Croce Azzurra e Croce Bianca dall'immobile dell'ex Zanella. Lo ha fatto sapere il sindaco Andrea Michelini, che fornisce importanti novità sul contenzioso in atto tra comune di Porto Recanati e i due sodalizi. Quei locali in via Argentina, dice il sindaco, non capisco perché sia partito completamente. Allora, vediamo di dare un'occhiata. Vediamo di dare un'occhiata alle notizie che riguardano. Niente, il Carlino mi è completamente saltato. Ma per questo lo facciamo subito, per carità, non. Eccolo qua, dicevo, eccolo qua. Allora, riprendiamo da qui. Quei locali in via Argentina che versano ormai nel degrado sono ad oggi occupati abusivamente dalla Croce Azzurra e dalla Croce Bianca. Infatti a inizio aprile il Tribunale di Macerata aveva imposto di sgomberare l'edificio entro il 15 maggio per ridarlo al comune in quanto proprietario dell'immobile, ma visto che i due sodalizi si sono rifiutati di riconsegnare le chiavi, ora arriverà l'ufficiale giudiziario per sfrattarli. Nonostante la sentenza, il Tribunale di Macerata afferma il sindaco che aveva riconosciuto il pieno diritto del comune a rientrare in possesso appunto della struttura, gli occupanti non hanno rispettato l'ordine del giudice, di conseguenza è stato necessario ricorrere all'ufficiale giudiziario, il quale potrà avvalersi della forza pubblica. È probabile che, come da prassi, al primo accesso verrà richiesto agli occupanti di liberare spontaneamente i locali. In caso di mancata ottemperanza si procederà con l'accesso o forzato alla struttura, consentendo al legittimo proprietario di prenderne possesso e di sostituire le serrature. Per questo il sindaco condanna la condotta delle due associazioni e assicura che dei privati si sono fatti avanti per comprare l'ex zanella. Sono sconcertato da tanta irriverenza, rincara la dose Michelini, ma purtroppo abbiamo a che fare con persone che non hanno rispetto né per l'ente né per la città, per cui dobbiamo perseguire fino in fondo le vie legali. Sono diversi i soggetti interessati all'acquisto dell'area e siamo sicuri che non appena ottenuto il rilascio potremo chiedere, completare le trattative che potranno dare nuova vita sia all'ex zanella sia al preventorio. Ha qualcosa da ridire Michele Testa, membro del direttivo della Croce Azzurra e anche della Croce Bianca. Fino ad ora non ho voluto parlare, ma adesso basta, è il suo sfogo, perché tanto sdegno contro di noi. Campagna elettorale avevate detto di essere amareggiati per le sorti della Croce Azzurra e adesso non vedete l'ora di buttarci fuori. È più facile buttare fango, è il modus operandi di questa amministrazione, credendo di avere l'onnipotenza, la peggiore amministrazione, dice, di sempre. Caro Tetta, io ti capisco, c'è soltanto da avere pazienza, perché questa è un'amministrazione che non sarà rinnovata alla prossima tornata elettorale, cioè non avrà la possibilità di ottenere il vantaggio di una destra disunita. Io spero che la destra Porto Recanati abbia fatto mestiere di quello che è accaduto alle ultime elezioni, ha preso troppo alla leggera questa campagna elettorale, si erano presentati in quattro con una destra unita, di centrodestra Porto Recanatese diviso in due, con poi Porto Recanati a cuore che si era associata al PD, quindi portando via anche Porto Recanati a cuore una fetta del proprio elettorato, che se fosse andato a finire nel centrodestra, ma pensate voi, allora Rovazzani, Piscitelli e la Ubaldi insieme alla Angelica Sabatini e a Maria Grazia Nalmodi, e con Piscitelli c'era anche l'ex sindaco Mozzicafreddo. Ma io dico una cosa, ma che voi ci voleva riconquistare a mani basse se vi mettevate d'accordo il comune? Voi pensavate di giocarvela fra di voi, invece è venuto quel quarto incomodo, diciamo così, quel Michelini che ha ridotto la città di Porto Recanati a una piccola, misera cittadina di mare. No, ma perché? Perché avete consentito che si creassero le condizioni per mandare al potere Andrea Michelini? Ma vi rendete conto? Allora, andiamo avanti, perché adesso andiamo a dare un'occhiata alla, eccolo qua, alla pagina di nuovo di Recanati Porto Regali, perché abbiamo due o tre notizie da leggervi. Intanto questa, che questa pure è stata una delle notizie che ha destato veramente sconcerto a Recanati. Andiamo a Recanati e ci andiamo purtroppo con la notizia della morte di Franca Dionisi. Domani alle 10 al Duomo, chiesa di San Flaviano, cattedrale, si svolgeranno i funerali appunto di Franca Dionisi, morta a 57 anni per una grave malattia. Molto conosciuta perché era un'animatrice dell'attività di Via Falleroni, inoltre gestiva un negozio di materiali elettrici con la mamma e la sorella, uno storico negozio, no, della famiglia Dionisi, e che è lì da tantissimi anni e continuava in questa attività grazie a lei e alla sorella. Tante condoglianze veramente alla famiglia Dionisi, ha colpito profondamente non solo il quartiere ma tutta la città, perché tutti conoscevano appunto Franca Dionisi. E adesso andiamo all'articolo, anzi alla notizia che riguarda il giovane Jacopo Galassi, 21 anni, recanatese, che lunedì 4 novembre dovrà sottoporsi ad un particolare intervento chirurgico all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, che è l'unica struttura ospedaliera in tutta Europa, ci dice il padre Samuele, che da 6 anni garantisce un intervento del genere. Il giovane è affetto, da quando aveva 15 anni, da una grave scoliosi che lo costringe a vivere con un dolore cronico costante e una prospettiva di vita che rischia di peggiorare ulteriormente nei prossimi anni. L'unica soluzione possibile, e si spera che sia risolutiva, è appunto l'intervento chirurgico, che però, dovendo farlo in struttura privata, costa 62.000 euro, una cifra che la famiglia di Giacomo proprio non ha. Da qui l'appello sui social e la gara di solidarietà che ha investito privati, associazioni e sponsor diversi, dal gruppo Alpini di Castelfidardo Recanati, di cui il padre è il capogruppo, e l'associazione Justissima Civitas, ma soprattutto l'associazione di volontariato recanatese Il Cuore di Dio, che fa capo a Marco Ottaviani. Soldi sono stati raccolti dal gruppo di amici che hanno recentemente festeggiato i 60 anni di età durante diverse manifestazioni sportive, dall'Ancona Calcio alla Recanatese, che recentemente ha donato su iniziativa di Nuovo Guardia e Gradinata Sud un assegno di 1.300 euro. Oggi in campo sarà la cucina di padre Francesco, il frate di Montemorello, al quale al locale convento appunto dei frati cappuccini. Oltre 100 le persone a pranzo con le famose tagliatelle, fava, finocchietto, salsiccia e pancetta, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia. Tanti auguri Jacopo, visto che manca meno di una, poco più di una settimana appunto alla tua operazione, e spero che tutto vada veramente bene. Ti vogliamo tutti bene, lo sai. E poi abbiamo quest'altra notizia. Rimanendo sempre a Recanati, si è aperto nel pomeriggio nell'aula magna del Comune di Recanati alle 17 il nuovo anno accademico dell'Università di Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, il compito al Rettore Aurora Mogetta di illustrare la ricca proposta di corsi e appuntamenti elaborata per l'anno accademico 2024-2025. Nel quarto decennio della sua fondazione, l'Università di Istruzione Permanente continua, a sottolineare Mogetta, ad essere quell'associazione di volontari che crede nell'apprendimento continuo da offrire a tutti coloro che desiderano per la crescita personale. La prolusione dell'inaugurazione è stata all'insegna dei giovani eccellenze del nostro territorio, dice sempre Aurora Mogetta, nelle discipline scientifiche, artistiche ed umanistiche che si segnalano per la loro attività di ricerca. E ospite d'onore ieri pomeriggio è stato il professore Fabio Gennaretti con la conferenza su alberi e clima, la guida inaspettata per studiare il nostro pianeta. Il tema è la dendrologia, una affascinante disciplina che aiuta a comprendere meglio l'evoluzione ambientale e a prevedere i cambiamenti futuri. Fra i piano dei corsi non mancano certi temi al passo, spicca fra tutti curiosamente il corso su sesso e biologia che sarà tenuto dal biologo Mauro Marconi. Tra i temi da discutere c'è l'individuazione delle cause biologico-evolutive che hanno determinato l'affermarsi della sessualità negli esseri viventi, oppure argomenti come quanti sessi esistono in natura, caratteri sessuali tra determinismo generico e condizionamenti ambientali. Quindi, per non farsi mancare nulla, si parlerà anche di sesso biologico e questioni di genere e le preferenze individuali nelle specie umane al vaglio delle più recenti conoscenze scientifiche. Una volta questa università, intitolata alla memoria di Don Giovanni Simonetti, veniva denominata anche l'università della terza età. Poi, con l'aumento di iscrizioni da parte delle popolazioni giovanili e con l'ampliamento dei corsi, ha perso questa qualifica per assumere una più generica, anche se per la stragrande maggioranza di studenti sono dall'Anta in su. No, ma ho voluto anche l'articolo, la mia firma, ti ho detto, oggi gli manca tutti i caratteri, si sono persi, non so, il tempo a Bologna. Che figura il sindaco Lepore di Bologna, ha sospeso una partita Bologna-Milan ieri perché si preannunciava la pioggia e poi è stato il sole, è stata tutta la giornata il sole. Ma dove sta? Niente, il paese è impazzito, abbiamo un paese Italia, un'Europa impazziti. Allora, volevo semplicemente sottolineare questo aspetto, no? Perché a me sembra che correre dietro ai tempi e mettere sul tema di un'università che si dovrebbe caratterizzare per la sua, no, particolare, diciamo così, no, serietà, compostezza, invece no, quanti sessi ci abbiamo e quanti vuoi che ce ne sia? No, di sessi, tutto dipende da quelle XY che ci abbiamo, o dalle quelle 2X oppure anche 3X, la superfemmina, no? Supernova, no? Superfemmina, no? Ecco, il resto sono coglionerie dettate da una nuova, diciamo così, da una nuova letteratura woke che appunto cerca di confonderci la testa e di renderci tutti più fluidi, meno convinti di avere un corpo e di conoscerlo. Questa è una stupidaggine enorme. Vivete la vostra vita tranquillità. Se ci avete voglia di accoppiarvi, non vi fate problemi se siete maschio o femmina. Se ci avete voglia di accoppiarvi, vi accoppierete con quell'altra parte di sesso da cui siete attratti, no? E il resto mandate tutti a fanculo, perché non se ne vuole più. E mi meraviglio con un'università di istruzione permanente si presti a questo gioco scemo. Andiamo avanti. E intanto ci voleva che poi alla fine uno si arrabbiasse. E andiamo a vedere a Civitanova Polisportivo. Il PD attacca, diteci i controlli fatti, perché è stato chiuso un'ala del campo dello stadio di Civitanova e i tifosi si erano arrabbiati. Dice: ma perché l'avete chiuso? Quali controlli avete fatto? Perché c'è un divieto di una tribuna, perché l'area era interdetta. Io capisco per i tifosi, ma adesso il PD che si deve attaccare su questo. Allora, dice: lavori e tempistiche per la sistemazione della tettoia del polisportivo. I consiglieri comunali del PD denunciano il silenzio del sindaco. Sono passati 5 giorni dal crollo di calcinacci sul settore della tribuna e Gerapica non ha dato alcuna informazione tecnica circa i tempi relativi al sopralluogo. L'accusa è firmata da Lidia Iezzi, Francesco Micucci, Yuri Rosati, che ricordano come nello stesso settore dello stadio dei problemi strutturali si erano già verificati e avevano richiesto interventi di ripristino. La domanda da porsi è: insistono chi aveva attestato la sicurezza delle tribune e perché davanti a una nuova emergenza che ha determinato la chiusura dell'intera tribuna l'amministrazione non ha emesso nessun comunicato per chiarire cosa è accaduto? Mi permettete di fare una cosa? Andiamo un po' avanti, Andiamo avanti. Ho dedicato anche troppo tempo a sta storia. E il mondo dell'arte piange John May. Poi andremo anche sull'altra pagina, quella. Ma vediamo. Andiamo a Tolentino, perché il mondo dell'arte e un'intera comunità piangono il tolentinate Giorgio Giommei. Se n'è andato in punta di piedi, 87 anni, ieri mattina all'ospedale di Macerata, e oggi dalle 9 sarà allestita la camera ardente alla sala del commiato Terra Cieli, dove alle 19 si terrà un saluto laico. Saluto laico, perché naturalmente lui non è religioso, quindi non ci saranno le funzioni religiose. Andiamo ancora avanti, e il piano per la Val Potenza stanno vendendo frutta. Chi lo dice? Di indovinare su sta storia di Macerata, Romano Garancini. Chi vuoi che interviene? Però non si stanca, lui, Borgoni, non si stanca, vanno avanti, bravi, bravi. No, svolgono pienamente il loro mandato di consigliere di opposizione, per carità. Su questo nulla da ridire. Poi sanità, arriva la bocciatura del PD. Attese infinite e poco personale. L'assemblea, sì, lo sapete che c'è questo problema, non lo ripetete ogni giorno perché non sapete cosa cavolo dire di diverso. Basta, lo sappiamo, lo vivono sulle spalle le difficoltà della sanità. Però c'è anche qualcuno che dice: guardate, io avevo necessità di una visita, l'ho avuta entro 10 giorni. Quindi ci sono assolutamente modi diversi di affrontare questa storia, e mi sembra che questa sia veramente quella del sciacallaggio politico, la cosa più deludente, più mortificante, più umiliante. Lotta alla violenza domestica, ora procedure più rapide. E cosa fa? Li impiccate subito al primo sentore di violenza, non so. Violenza domestica, anche qui manca una lettera. Ma che ha fatto oggi il Carlino? È così incredibile. Violenza domestica, ha firmato nei giorni scorsi un protocollo tra procura e questura di Macerata. L'obiettivo è rendere più rapida la procedura per l'immissione dell'ammonimento, uno strumento di competenza del questore che ha lo scopo di garantire alla vittima una tutela anticipata e rapida. Si tratta di un avvertimento rivolto all'autore di violenza. In poche parole, lo ammoniscono prima. L'ammonimento, lo sapete, che è una grande cazzata, no? Che non risolve minimamente il problema di diminuire o non far che il reato o la violenza accada, perché è semplicemente un ammonimento. È come dire a uno senza testa, a un violento per sua natura, dice: non lo fa più, guarda, la prossima volta che lo fai, quello se ne sbatte le palle. Questo è l'ammonimento. Vediamo di dare un'occhiata adesso al Corriere Adriatico. Al Corriere Adriatico, perché abbiamo a Santa Maria Nuova uno schianto in moto, è finito ferito un cingolano. Santa Maria Nuova stava correndo in pista in sella alla sua moto da cross quando ne ha perso il controllo ed è caduto sul terreno. Attimi di paura e di grande concitazione ieri pomeriggio, poco dopo le 16, al Cossodromo Pista della Pradellona di Santa Maria Nuova, alle porte del paese. A restare ferito un pilota di 34 anni di Cingoli, amatore, che si stava godendo la pista e la bella giornata di sole. Immediati sono scattati i soccorsi da parte dello staff del crossodromo, che ha allertato il 112. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche l'elicottero Icaro 02. Il 34enne, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato a Torrette. Bene, bene, bene. Allora, vediamo. Anche qui addio l'artista Johnny Giommei. Poi ammonimento, procedure più snelle, almeno nel titolo si era capito subito. Per Acquaroli la ricostruzione ha cambiato marcia, sprint per i lavori alla Pedemontana. Il governatore Acquaroli ha fatto il punto a 8 anni dalla terribile scossa il 26 ottobre, il giorno di ieri, e ce la ricordiamo tutti, del 2016. Pensate, il giorno prima della scossa di terremoto noi facemmo quella, e quindi è legato come memoria, facemmo quella bella manifestazione fiaccolata che dall'ospedale Santa Lucia arrivava in piazza Leopardi. In piazza Leopardi fu la fiaccolata bellissima, perché prendeva, era una sfilata di centinaia e centinaia di recanatesi e oltre, e prendeva tutta via Roma. Mi ricordo tutta via Roma, una coda infinita, piena, cioè, quindi avevamo bloccato il traffico e la circolazione, no? E quando siamo arrivati in piazza, ad aspettarci c'era il sindaco di Recanati, Fiordomo, che non si è mai posto alla testa dei comitato, chissà perché, no? A difesa del proprio ospedale, no? Anche se nel comitato c'erano di tutti i suoi compagni, i suoi amici, i suoi avversari politici, c'erano tutti, e però lui ha ritenuto di stare dalla parte della regione, che aveva chiuso e stava chiudendo ormai tutti i servizi. La goccia che fece traboccare il vaso nel 2016 fu la notizia che anche il punto di primo intervento venisse chiuso. Da lì nacque poi la grande protesta e il comitato, no, contro la chiusura del punto di primo intervento. Insieme a lui, ma guardate che lo potete trovare sul sito Radio R, il filmato, che è una cosa molto carina, molto carina. Anzi, lo vorrei rispolverare questo filmato, perché è molto istruttivo, in quanto insieme al sindaco di Recanati c'era anche il sindaco di Loreto, Niccoli mi sembra che si chiamasse, adesso non mi ricordo. Il sindaco di Loreto, che ricordava come c'era un'occasione, perché poi ci accolsero in piazza, poi si avviarono verso il loggiato dove c'era un impianto di amplificazione tutto preparato, no, in modo che loro potessero parlare e arringhiare la folla per dire: guardate, no, non è colpa nostra, noi possiamo capire la nostra, però ve la prendete in terculo. Questa in realtà alla fine era la filosofia. E il sindaco di Loreto ha cominciato a parlare dicendo, ricordando il passato, quando c'era l'opportunità di avere un ospedale unico fra Loreto e Recanati, magari posto in una posizione equidistante, perché era stato già individuato anche il terreno, qualcuno l'aveva individuato, ed era una proposta allora anche di Franco Foschi, che era oltre che parlamentare, appunto aveva seguito molto, perché lui è stato anche sindaco per un periodo di tempo a Recanati e così via, e che perdemmo quel treno, perché se avessimo realizzato quella struttura, lo diceva il sindaco di Loreto, no, il sindaco di Recanati faceva, no, annuiva per dire, vedete, è colpa nostra che non abbiamo approfittato del momento opportuno, adesso non possiamo piangere sulle nostre colpe, come se accusassero la popolazione di essere miope, appunto, di non ricordare e quindi di farsi quasi carico della perdita di quel treno. No? La popolazione è sempre innocente, perché chi decise di non cogliere al volo furono i politici. E se si ricorderà bene, però non se lo ricordava bene il sindaco di Loreto allora, guarda caso, quando c'era la cosiddetta USL 14, e allora c'era presidente anche Lucio Quattoli, Ferdinando Foschi, i Foschi erano sempre presenti, Regani sono stati presenti per un lungo periodo, e la ginecologia e l'ostetricia nel periodo estivo venivano accorpate a Recanati, fra quella di Loreto e quella di, perché allora c'era la USL 14, era Recanati Loreto, era l'unità sanitaria locale Recanati Loreto, e chi ci fu? Fu il sindaco allora, donna, che vabbè, io c'ho una certa età, non me lo ricordo, che organizzò un pullman da Loreto per portare i suoi cittadini a Recanati per protestare, perché non voleva neppure che nel periodo estivo ci fosse questo accorpamento, visto la riduzione del personale, visto tutto il resto, all'ospedale di Recanati, perché Loreto doveva avere la sua ospedale e non doveva perdere pezzi a favore di Recanati, E poi Recanati non aveva nessun favore, perché anche Recanati aveva l'attività ridotta nel periodo estivo, quindi di due se ne faceva uno solo, ma si garantiva il parto a chi stava sia a Loredo che a Recanati. C'era una differenza di 7 chilometri, quindi a proposito di miopia, mi sembra che Loredo ne abbia dimostrato tantissima di miopia, perché era Loredo che pensava che, stando sotto la cappella della Santa Casa, non glielo toccava nessuno il suo ospedale, no? In parte avevano ragione, ma in parte poi la realtà si dimostrò contraria, cioè che anche l'ospedale Loredo è finito per a schifio, come si dice, come l'ospedale di Recanati, e quindi tutti e due dovrebbero piangere. Non so se una nuova realtà fra Loredo e Recanati avrebbe consentito di sopravvivere con le altre due realtà ben più grandi, che era quella di Cittanova e Macerata. Comunque sarebbe stato un ospedale quello da chiudere, ne ero convinto, e trasformare in ospedale di comunità. Quindi. Eppure il sindaco Fiordomo e il sindaco di Loredo provarono a tamponare, a mettere una pezza sul fatto che loro non erano alla guida del... Come non è stata mai alla guida e non gli hanno mai fregato nulla di Recanati, è Porto Recanati, perché ogni volta che io contattavo Porto Recanati in quel periodo, dicendo anche allora al sindaco Baldi, ma non vi interessa, a non ci frega niente, ci diceva, dei Recanati. Queste le cose, capito? Per cui se un obiettivo lo vuoi raggiungere, no, non puoi sperare sugli altri. Devi lottare con le armi tue proprie che hai, sino alla fine. E qualche risultato l'abbiamo portato a casa. Poi magari se ne sono approfittati quelli del PD, ha detto: ah, grazie alla nostra politica regionale che abbiamo mantenuto il punto di primo intervento. Non date retta, sono delle stofanti da questo punto di vista. Vi raccontano le cazzate, le supercazzole alla Conte Mascetti. No, non date retta. In realtà è stata la paura di è stato il fatto che c'è stata veramente un'azione di massa popolare, no? Ricordiamo poi la manifestazione del maggio successivo, 2017, con la piazza piena di recanatesi e non solo, e di tanti illustri ospiti sul palco che oggi magari siedono in regione e siedono al Parlamento e al Senato, come la Elena Leonardi. Ecco, poi magari non tutto sia filato in maniera coerente, questo lo sappiamo. Allora, detto questo, io non vorrei prolungare una storia per dire che l'amministrazione di centrosinistra sul fatto sanità ha sempre lavorato per la burocrazia comunista regionale, e quindi non ha mai lavorato per gli interessi della città di Recanati. È sempre una questione politica. E vediamo, andiamo a dare un'occhiata a questo punto, a Sirolo, poi chiudiamo qui. Sai perché? Perché a me mi ha incuriosito questa storia dei due fidanzati che, trovati con pietre e metal detector nella necropoli, multati perché c'era il Covid. Ma vi rendete conto? Qui si sta a lavorare. Allora, vediamo. Sirolo, il tribunale aveva dovuto scomodare un funzionario della sovrintendenza per accertare se le 4 pietruzze variopinte e i 2 chiodi raccolti da una coppia di ex fidanzatini all'interno della necropoli picena di Sirolo, nell'area dei Pini, armati di metal detector, avessero un valore storico. Gli elementi lapidei non presentano elementi di lavorazione né di utilizzo riportabile all'età antica, aveva relazionato il perito, e i 2 frammenti metallici si riferiscono a chiodi di età moderna, contemporanea, per cui non rivestono interesse archeologico. Determinante è stata la sua valutazione per scagionare i 2 ex fidanzati. Lui, 32enne, lombardo, era stato assolto in abbreviato. Lei, 27enne, ancoretana, pure per tenuità del fatto. Ma con il rito ordinario celebrato nel tribunale dorico davanti al giudice Tiziano Francello. L'accusa per entrambi era di aver violato le normative del codice dei beni culturali e di aver sottratto presunti reperti nell'area archeologica dei Pini durante una passeggiata il 17 gennaio 2021. Ma di fatto l'unica punizione che hanno subito è stata una multa salata, 300 euro a testa, perché all'epoca c'era il Covid e Sirolo era in zona rossa. A fermarli all'interno dell'area archeologica erano stati i carabinieri. Quel metal detector era un relitto trovato dal mio ex fidanzato in garage, nemmeno funzionava, ha spiegato al giudice la 27enne difesa l'avvocato Alessandro Verdicchio. Le pietre le avevano raccolte in spiaggia, non nell'area archeologica, ed era un ricordo della nostra passeggiata. Quando sono arrivati i carabinieri, le abbiamo consegnate subito. Siamo stati colti dal panico, non capivamo la gravità della situazione e non sapevamo che Sirolo fosse in zona rossa. La versione dell'imputata, associata alla relazione del perito, ha determinato la sentenza di assoluzione. Vedete, io l'ho letta questa, lo sapete perché? Perché queste cose a me mi fanno incazzare enormemente. E allora io mi voglio male, e siccome non voglio trascorrere una domenica in santa pace, no, mi devo incazzare ulteriormente. Poi parliamo di spese per il centro di accoglienza, no, dell'Albinea, che sarebbero state buttate via perché non funzionerà mai. A parte, lo vediamo se non funzionerà mai, miei piccoli idioti che non siete altro, no, che governate e remate sempre contro questa nostra nazione. Ma io dico, ma le spese per un processo o un'indagine di questa natura chi le paga? È un piccolo esempio, stupido, ma dietro a questo esempio c'è l'immagine dell'Italia. Contraddittoria, sprecona, inutile, impazzita, deviata, deficiente. Ma come si fa? Ma come si fa? È una questione che si risolve lì, all'istante si risolve. Pietruzze storiche, necropoli, ha portato via. Era molto meglio secchinate a prendere due pietruzze che stavano lì per terra, ma se erano in una necropoli, avevano un valore archeologico, potevano benissimo queste essere già state portate via, no? Se stavano lì significa che non valevano un cazzo, tant'è vero che poi questi due fidanzatini gli hanno portato via dei sassi che non avevano neanche raccolto lì, non avevano raccolti in spiaggia mentre romanticamente si faceva una passeggiata. Però sono stati multati di 300 euro. Ecco l'altra cosa che mi fa incazzare, no? Perché si erano allontanati da casa dove dovevano rimanere schiavi, prigionieri, e quindi perché c'era il Covid. E Sirolo era zona rossa, questi ancora parlano di zona rossa, non di zona del minchia. Perché in realtà abbiamo visto che non ce le siamo inventate le zone rosse, senza nessun costrutto, senza nessuna realtà scientifica. Ce ne siamo accorti adesso che è stata tutta una farsa, un'ignobile commedia tragica. Dice, ma se commedia non è tragedia? È lo stesso, perché da una parte ci fa sorridere per la scempiaggine di questi stupidi che hanno creato questa situazione sanitaria, no, fatta di terrore e di minchiate. Dall'altra parte è una tragedia per quello che hanno dovuto soffrire e continuano a soffrire, perché dietro a questo poi c'è stata la famosa vaccinazione di massa, di cui ora le industrie farmaceutiche che hanno prodotto quel vaccino ammettono che quel vaccino non aveva nessuna efficacia nell'impedire la trasmissione e che oggi ancora produce effetti avversi devastanti. Con aumento di tumori, con aumento dei bambini autistici, con aumento. Voi dite, sono complottisti. No, non è complottismo. Con le reazioni avverse, gente che finiscono in carrozzella, non sono reazioni, perché avete inoculato una sostanza tossica. Andate a dirla a qualsiasi ora medico di famiglia che era tanto contento di andare negli hub vaccinali a dire, vi vacciniamo noi, no? Quanto hanno guadagnato tutti i medici con queste punture extra che facevano sul braccio del toide dei cittadini? Erano convinti anche loro? Ma bastava un po' di scienza, di coscienza, per capire che erano tutta una stupidaggine, una minchiata, e che inoculavano non un antigene depotenziato, come dovrebbero essere tutti gli antigeni che vogliono immunizzare veramente e essere quindi elementi innocui. Il vaccino deve essere formato da tutto l'intero vibrione, se no non è un vaccino che immunizza. Loro hanno preso semplicemente un vaccino con un mRNA messaggero che si inseriva in una cellula. Questo era la proteina spike non depotenziata, quindi era una sostanza tossica che noi abbiamo favorito nella sua realizzazione. Dopodiché, una volta inoculata questa sostanza tossica, il nostro organismo, che è un bravo organismo, no, produceva i nostri anticorpi. Adesso però noi ce la teniamo dentro il corpo, perché si è vaccinato, soprattutto con il vaccino Pfizer o Moderna, se lo tiene dentro il corpo questa proteina spike, e ogni tanto dunque, processi infiammatori si verificano nel corso della vita. Per non farci mancare nulla, questi, in attesa che il nostro sistema immunitario reagisse alla inoculazione di quel vaccino tossico, cosa hanno fatto? Hanno detto: prendete l'aspirina. Prendete l'aspirina, prendete la tachipirina se avete sintomi da Covid, prendete intanto la tachipirina, che cosa produce come effetto? Quella di inibire la produzione da parte dell'organismo umano del glutatione, che è uno degli elementi primitivi, base ma efficaci, di difesa dell'organismo nei confronti del virus. Quindi ci facevano prendere un farmaco che inibiva una difesa del nostro organismo nei confronti del virus, del coronavirus. Ecco come siamo, come eravamo messi. Questo non ci vuole una scienza, io non sono medico, ma questa è una comune oggi letteratura, lo possono leggere chiunque. In una rivista scientifica seria lo si dice tranquillamente queste cose. E io l'ho lette lì, non l'ho lette su Topolino. Voi che vi nutrite invece ancora di Topolino e difendete come guardie svizzere questi mascalzoni che pensano anche di non dover dire nulla, di non sottoporsi neppure alle domande della commissione di indagine ministeriale, anzi governativa, parlamentare. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Asterio Tubaldi. Adesso andiamo con il nostro sponsor.